stabile in qualsiasi ora del giorno e della notte non può assolutamente essere circoscritta in virtù del coprifuoco, dove fuoco non c'è. In particolare, quindi, mettiamo in evidenza il fatto che ci si renda conto che da queste criticità noi dobbiamo analizzare ogni dettaglio per non ingenerare nessun tipo di confusione, perché altrimenti viene a essere completamente boicottato il senso critico, dove appunto in accompagnamento al coprifuoco possiamo anche mettere in discussione quelle famose regole che stabilivano che ci si potesse riunire a pranzo o comunque a pranzare al ristorante, ma non cenare, come se ci fosse una differenza della virulenza in base all'orario della giornata. Questo per quanto concerne appunto l'aspetto del coprifuoco, mentre per quanto riguarda l'utilizzo, l'imposizione delle mascherine, ci tengo a esortare comunque tutta la popolazione affinché non si limitino a acquisire le ipotesi normative tramite la televisione o tramite dei trafiletti o i titoli dei quotidiani, ma bensì si adoperino a esaminare il dettaglio delle ordinanze, dei decreti legge o a suo tempo dei DPCM, perché chiaro è che la mascherina all'aperto non è assolutamente imposta, se non in un luogo in cui non si possono rispettare le distanze, perché ricordiamoci che comunque ciò che in una situazione epidemica limita estremamente il contagio è la distanza e non la mascherina. In particolare, comunque, in merito alla efficacia della mascherina, i numerosi ricorsi al TAR Lazio che sono stati iscritti e non solo hanno ben confermato il fatto che l'efficacia reale della mascherina a priori non è stata indagata. Perciò è una efficacia ipotetica, non certa, e più che altro affermiamo con forza che non è stata indagata a priori la eventuale nocività nel suo uso prolungato.
Adesso facciamo direttamente una domanda al nostro avvocato Cola Matteo. Allora, diciamo che con la scusa della pandemia ci hanno limitato la libertà personale, di pensiero, di spostamento e purtroppo abbiamo visto che gli italiani hanno accettato tutto passivamente. Sempre con questo pretesto, potrebbero arrivare a fare di peggio, per esempio entrare a casa come quando vogliono, prelevarci i soldi dai conti correnti, far passare delle leggi come ad esempio l'abrogazione della legge Brammini.
Sicuramente rileva appunto quello che è il rapporto tra la popolazione, e tra appunto i cittadini, quella che è la posizione degli imprenditori in particolare, e da una parte, dall'altra quella che è la posizione degli istituti di credito. Sicuramente un rapporto che da sempre è fortemente sbilanciato a favore degli istituti di credito. Io vorrei partire un attimino da lontano, dagli anni 90, e ricordare il periodo delle stragi, il periodo in cui appunto tutti gli italiani hanno vissuto veramente dei momenti di angoscia e di terrore, determinati dal fatto che non si riusciva appunto a fermare l'azione della criminalità organizzata. Proprio in quegli anni, a porte chiuse, il Parlamento ha votato la legge antiusura, appunto la legge 108 del 96, che ha introdotto un criterio di natura oggettiva, appunto per regolare tutti i casi in cui il superamento del tasso di interesse determinasse l'applicazione di un tasso usurario. E all'indomani dell'entrata in vigore della normativa, la medesima non è mai stata concretamente applicata, nel senso che a parte qualche sentenza di primo grado o di appello, non abbiamo mai avuto una condanna definitiva nei confronti del banchiere di turno, anche se centinaia, migliaia di periti potrebbero testimoniare che gli istituti di credito non applicano mai il tasso di interesse che viene appunto evidenziato nei contratti, ma applicano sempre un tasso di natura diversa, lasciando appunto la controparte in una totale incertezza. È chiaro che se in un periodo di normalità è già molto difficile gestire quelli che sono i rapporti con le banche, in particolare per quella che è la posizione degli imprenditori, che quindi devono creare la ricchezza prendendo anche i denari in prestito, questo rapporto, che già parte notevolmente sbilanciato, viene a incrinarsi del tutto nel periodo appunto che stiamo attraversando e vivendo, nel senso che a parte delle norme che io definirei veramente dei palliativi, nel senso che abbiamo avuto delle norme introdotte nel decreto Cura Italia in base alle quali ci sono state delle moratorie nel pagamento dei finanziamenti sia per imprenditori che per privati, e non abbiamo avuto poi una normativa forte che tutelasse i cittadini nei confronti dello strapotere bancario. In particolare la posizione dell'Italia è, diciamo, più che mai dominata da quella che è appunto da quelle che sono le regole che vengono dettate in Europa, e al fine di consentire, tra virgolette, perché io non credo che sia così, però all'Italia e quindi alla nostra economia di avvicinarsi, secondo quello che ci dicono e che probabilmente ci vogliono far credere, a quella degli altri paesi dell'Europa e in particolare di quelli che sono i paesi forti dell'Europa, siamo stati costretti a mettere in campo tutta una serie di misure volte ad accelerare il recupero del credito. La normativa che disciplina le esecuzioni forzate è stata modificata tante volte. Abbiamo già avuto un'importante modifica nel 2016, anno in cui è stato introdotto uno sbarramento, nel senso che nel momento in cui viene messo l'immobile in vendita non è più possibile, salvo casi eccezionali, presentare delle opposizioni all'esecuzione. È stato quindi messo un primo paletto contro il debitore di turno. Diciamo che è entrata in vigore questa normativa nel caso normale, sia che si trattasse di case per civile abitazione che di locali commerciali o quant'altro, nel momento in cui veniva disposta la vendita, il giudice normalmente procedeva anche con l'ordinare il rilascio dei beni. Nel 2018, una volta appunto sotto il governo Lega 5 Stelle, abbiamo visto l'ascesa di un personaggio sicuramente importante, che è Sergio Bramini, il quale appunto a sua volta ha fallito perché lo Stato non aveva pagato le fatture della sua impresa, ha perso la propria casa di abitazione. E diciamo che questo grandissimo scandalo ha fatto in modo che Sergio Bramini venisse giustamente considerato alla stregua di un eroe nazionale, e data la sua particolare preparazione ha collaborato e ha predisposto un vero e proprio disegno di legge in virtù del quale è stata emessa la legge Bramini, che ha modificato un articolo del codice di procedura civile, e da quel momento il debitore esecutato proprietario di prima casa non va via dall'abitazione fino a quando l'immobile non viene venduto all'asta. Questa situazione ha sicuramente consentito a molte famiglie di rimanere dentro l'immobile. Contemporaneamente, diciamo che, come sappiamo, tra il febbraio e il marzo del 2020, i primi di marzo, è stata introdotta una normativa che ha previsto che anche a seguito di vendita all'asta non vi fossero gli sgomberi, che questi rimanessero bloccati. Normativa che ha subito varie proroghe e che diciamo che l'ultima proroga ora è prevista per il 30 di giugno e io spero che venga prorogata per tutto l'anno. Quindi diciamo che fino al 30 di giugno i proprietari di prima casa non sono costretti a uscire e ad andare via dalla propria abitazione. E, inaspettatamente, in modo diciamo silenzioso ma non di meno efficace, a pagina 67 di quello che è definito il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è stato appunto predisposto ultimamente, è stata prevista l'abrogazione della legge Bramini. Per cui, qualora appunto tale norma dovesse essere votata e approvata, il debitore esecutato non potrà più rimanere nell'abitazione principale fino al momento della vendita, ma sarà costretto a lasciare la prima casa di abitazione. E questo con tutti i problemi che conosciamo, che viviamo, legati appunto anche a situazioni dove la crisi degli alloggi si fa sentire più che mai e assistiamo addirittura in alcuni casi all'occupazione di alloggi appunto anche da parte di soggetti che invece non sono i proprietari dell'abitazione e che teoricamente non avrebbero neanche nessun diritto. Per cui da una parte secondo me c'è il rischio che il debitore perda l'abitazione e dall'altra ci potrebbe essere l'ulteriore rischio che questa casa venga addirittura occupata da altri. Io mi auguro che non accada niente di tutto ciò. La normativa è quindi, come dicevo, sempre di più a favore degli istituti di credito e non credo che possa cambiare niente, anche perché l'impronta del governo, come sappiamo, viene data da un banchiere, che è uno appunto anche dei banchieri sicuramente più preparati, ma che a mio modesto avviso fa gli interessi della classe economica che conosce meglio e quindi non della popolazione.
Verissimo, purtroppo. Facciamo una doppia pausa musicale così diamo un po' di respiro ai nostri avvocati e anche ai nostri ospiti che ci stanno ascoltando qua direttamente dal vivo nella sede di Via Cervi a Cagliari. Ascoltiamo Giustizia Sociale degli SPQR e Noema e Domi degli Ultima Frontiera. A tra poco.
Saluti, è tempo di commiati da questa dura vita che abbiamo sempre amata, da questo nostro popolo che abbiamo onorato, noi quel tricolore che in cuore abbiamo portato.
Sulla strada dell'onore vissuti, noi mai.
Eccoci qua su RBN Cagliari, parliamo dei DPCM, di tutte le libertà negate e di tutte le restrizioni che dobbiamo ancora subire a distanza di oltre un anno. Siamo qua con due avvocati, abbiamo fatto diverse domande, continuiamo appunto a chiedere adesso giuridicamente per quanto tempo è possibile prorogare uno stato di emergenza e a lungo andare cosa comporterebbe su tutti i piani?
Allora, innanzitutto sia chiaro che per quanto appunto si prende in considerazione il concetto di emergenza, ci troviamo dinanzi a un'altra evoluzione di quella strumentalizzazione della dissonanza cognitiva, perché di emergenza di certo si poteva parlare a marzo 2020, aprile, maggio, ma un'emergenza che dura oltre un anno in effetti è una contraddizione in termini. Quindi chiaro è che formalmente l'emergenza non si potrà protrarre oltre il 31 di luglio 2021 a livello formale, ma va anche detto che dobbiamo essere coscienti che l'Italia è uno dei pochissimi paesi ancora in stato emergenziale. Questo va preso in considerazione anche perché ben ci si rende conto che quando infatti si parla di nuova normalità è un'ulteriore contraddizione, perché quindi si vuole instillare il concetto che ci si deve abituare che la normalità sia in emergenza o che l'emergenza sia la normalità, delle due l'una. Sta a voi comprendere. Le ripercussioni sono tali e tante che dal punto di vista giuridico ovviamente l'emergenza diventa comunque il manto di legittimità per tutta una serie di provvedimenti che in condizioni normali non avrebbero in nessun modo ragion d'essere. Mentre per quanto riguarda tutte le rimanenti ripercussioni sono a tutto tondo, perché comunque la situazione della sanità è al collasso non per ciò che sono le vere patologie, ma per il fatto di veder precluse le cure nella loro normalità, nella loro prevenzione, nei loro controlli, negli interventi di routine, nei controlli di patologie croniche, ossia il mancato accesso o il differimento oltre termine porta sicuramente a delle situazioni di difficoltà, non soltanto per i cittadini, per i pazienti, per gli utenti, ma anche per tutti i professionisti e i sanitari tutti che devono far fronte. L'emergenza è anche ciò che consente, diciamo, di utilizzare determinati strumenti pesanti nei confronti delle varie categorie professionali, ma sicuramente adesso un tema che non possiamo trascurare sono le ripercussioni economiche, dove in effetti questi provvedimenti contraddittori, discontinui, hanno precluso quella che per l'uomo è una condizione fondamentale, ovvero la progettualità, la programmabilità, quello che è lo studio che porta un'attività a nascere, a crescere, a mantenersi, e tutto questo è stato precluso, viene precluso, perché comunque la precarietà la sta facendo da padrona. E per quanto concerne l'aspetto economico, passo la parola al collega Marcello Colamatteo.
Riprendendo appunto proseguendo il discorso che faceva la collega, sicuramente appunto possiamo evidenziare che la proroga illegittima di questo stato di emergenza non fa altro che agevolare notevolmente determinati soggetti rispetto ad altri, primi fra tutti la categoria degli imprenditori che non riescono a produrre. A mio giudizio gli effetti negativi, nefasti della procrastinarsi di questa situazione non si stanno ancora vedendo, nel senso che, come dicevamo prima, seppure si tratti di palliativi, vi sono state delle misure idonee al fine di far sì che venissero sospesi i mutui e i finanziamenti, per cui non ci si rende conto ancora di quello che accadrà nel momento in cui queste normative, ripeto, sicuramente blande, non ci saranno più. E in quel momento avremo una serie di soggetti, in particolare imprenditori chiaramente, che non riusciranno a far fronte alle proprie obbligazioni e quindi si avrà un tracollo notevole appunto di tutta una serie di imprenditori. Chi è che gode e approfitta, tra virgolette, di questa situazione? Anche se questo potrebbe essere dato appunto semplicemente da una congiuntura e non sia una cosa volontaria, sicuramente prima fra tutti gli istituti di credito. È collegato a questo discorso, abbiamo quello che è l'argomento delle sofferenze bancarie, di quelli che sono i prodotti non più performanti, che nei primi mesi del 2021 raggiungevano la cifra di 321 miliardi di euro. Questi prodotti non più performanti, queste sofferenze bancarie, appunto, non sono altro che la cartina al tornasole della crisi dell'impresa italiana. Lo Stato è però venuto incontro alle banche, certamente non agli imprenditori, nel senso che già da diversi anni sono state messe a puntino delle misure atte a far sì che gli istituti di credito possano liberare i propri bilanci cedendo dei pacchetti di NPL, di questi prodotti non performanti, ad altre società che costituiscono delle società veicolo e che possono addirittura essere costituite con un capitale minimo di 10.000 euro. Quindi noi immaginiamo dei pacchetti di 50, 60, 70, 100 milioni di euro che di NPL che vengono acquistati da società che hanno un capitale minimo di 10.000 euro a cifre che sono sicuramente molto più basse rispetto a quello che è il reale valore dell'obbligazione iniziale. Queste società veicolo che acquistano i crediti provano in tutti i modi a escutere il debitore cercando di richiedere le somme maggiori possibili, tenendo presente che nella maggior parte dei casi queste società lanciano delle obbligazioni nel mercato, per cui noi ci troviamo ad avere il contadino della provincia di Bari piuttosto che il contadino o il piccolo imprenditore della provincia di Cagliari che fino a pochi anni fa riusciva a chiudere una transazione con l'istituto di credito con delle proposte, offrendo delle proposte a saldo e stralcio modeste, mentre oggi si trova ad avere a che fare con dei soggetti che comunque intendono realmente lucrare nei confronti del titolare dell'obbligazione, del debito, perché vogliono guadagnare, e quindi la situazione è molto peggiorata rispetto a prima, tenendo presente che per una serie di cessioni che vengono definite le cosiddette cessioni major abbiamo addirittura la garanzia dello Stato italiano che copre appunto l'eventuale inadempimento totale della cessione dell'NPL. Questo chiaramente non fa che far diventare sempre più forte quella che è la posizione delle banche, che poi continuano a partecipare all'interno di queste società veicolo, e rendere sempre più fragile e debole quella che è la posizione del cittadino, in particolare degli imprenditori, che comunque sono assolutamente, sicuramente vessati.
Grazie mille. Allora, facciamo un'altra domanda. Passiamo all'obbligo vaccinale. Dopo i medici potrebbero arrivare ad obbligare altre categorie a vaccinarsi o addirittura obbligare chiunque a farlo? Come possiamo difenderci da un tale obbligo?
Allora, innanzitutto prendiamo in considerazione un aspetto fondamentale. Il trattamento Covid-19, che in questo momento vede inoculare i trattamenti di AstraZeneca, Moderna e Pfizer, è un trattamento sperimentale. Il fatto che sia un trattamento sperimentale non è un'opinione, ma è un dato di fatto, perché proprio in virtù dell'emergenza pandemica si è ritenuto che la strada dell'immissione provvisoria e temporanea nel commercio, che è iniziata nel dicembre 2020, sia soggetta a una farmacovigilanza speciale che prevede la conclusione di un primo step al 31 dicembre 2021. Ma chiariamo che i primi cicli termineranno quella che è la vera sperimentazione nel 2023. Tali affermazioni sono chiaramente evincibili prendendo in considerazione le autorizzazioni provvisorie presenti sia nel sito dell'EMA che nel sito dell'AIFA, che invito tutti a scaricare e in particolare quindi anche a confrontare la versione dell'EMA, ossia in inglese, con quella dell'AIFA in italiano, per tutte le eventuali verifiche di criticità o di dubbi che ogni cittadino può controllare affinché possano essere messi in evidenza comunque delle patologie che magari possono sfuggire nel momento in cui si viene invitati all'inoculazione, perché ricordiamo sempre che ogni soggetto è unico, l'anamnesi deve essere fatta da un medico che conosce quella che è la storia di ciascun paziente e la scelta deve essere libera. Quindi per quanto concerne l'obbligo vaccinale, ritengo che sia l'ennesima vessazione legata a questo periodo emergenziale. Questo aspetto è strettamente legato al fatto che il Covid si cura e questo è stato ormai ampiamente sdoganato, non solo come concetto ma come dato di fatto. Il Covid si cura, ovviamente come tutte le malattie o comunque le problematiche legate alla salute, prima si accede alla diagnosi del paziente, dai primi sintomi qualunque essi siano, migliore è la possibilità. Questo non lo dico prendendo in considerazione un aspetto che non mi compete, ossia quello medico, ma ne parlo in virtù dei provvedimenti che si sono avuti, anche portati avanti da altri colleghi che si sono occupati di questo settore. Quindi, vero è che moltissime morti potrebbero essere state evitate e anche tutt'oggi, anche eventuali quadri clinici problematici, laddove affrontati nell'immediatezza dei primi sintomi e con una diagnosi ad personam e non l'applicazione passiva di un protocollo, ovviamente porterebbe a delle evoluzioni differenti. Ricordiamoci che molti medici hanno scelto di non ottemperare allo scoraggiamento delle visite domiciliari e hanno continuato a visitare e curare i propri pazienti osando, disubbidendo, ma così salvando numerosissime vite. Per quanto concerne l'obbligo vaccinale, ora siamo in attesa della lettura della legge di conversione, quindi qualsiasi mia affermazione odierna potrebbe essere poi messa in discussione per il fatto che ora possiamo riferirci al mero dettato normativo del decreto legge 44 del 2021, che ritiene, dice in una frase chiaramente che non è obbligatorio, ma poi di fatto lo rende obbligatorio. E in questo caso noi ci rendiamo conto che è ampiamente specificato il fatto che questo trattamento non immunizzi e non eviti il contagio. E quindi qui ci troviamo davanti a un ulteriore problema dove in effetti si ritiene che chi non si inoculi o che i pazienti siano soggetti fragili, ma di fatto viene caldeggiato e imposto un trattamento che però non garantisce l'immunità, quindi creando un'ulteriore contraddizione in termini. In particolare, comunque, ben ci rendiamo conto che la posizione dei sanitari tutti che chiedono a noi legali sostegno affinché non debbano vedere preclusa la loro possibilità di lavorare, sicuramente ci mette in allarme. Ci mette in allarme per il fatto che non soltanto si tratta di una scelta non libera, e quindi se la scelta è tale non può essere imposta. Se viene richiesta la sottoscrizione di un consenso informato, non stiamo parlando di un obbligo, e così via. E continuiamo in effetti a far sì che vengano sdoganate delle procedure senza mettere in evidenza il fatto che il cittadino comunque è il protagonista di quella che è comunque tutta la legislazione e la storia. Perciò il cittadino si deve rendere conto che ha un ruolo, ed è un ruolo fondamentale, e perciò non può vedersi in effetti imporre tutte queste normative in questa maniera. I movimenti comunque sono tali e tanti, non soltanto a livello nazionale ma anche a livello sovranazionale. Le criticità e i punti di contatto di tutte le categorie, degli uomini di scienza, degli uomini di legge, ma anche delle forze dell'ordine, sicuramente ci danno quello che è il polso di una situazione che ha trovato tutti impreparati nel marzo 2020, ma oggi in effetti ci vede increduli se dotati di senso critico.
Benissimo. Adesso altro respiro, facciamo doppia pausa musicale e ci ritroviamo tra poco. Ascoltiamo i Z0 Alpha con un mantra che ci hanno proposto in questo lungo anno: andrà tutto bene, ma ovviamente la canzone dei Z0 Alpha intende ben altro, quindi andrà tutto bene, e poi Eat for Breakfast, Antifa, ha ha ha. A tra poco.
Passeranno questi giorni, queste ore d'abbandono, si scioglierà la nebbia e andrà tutto bene. Questa notte è così lunga, già domani sarà ricordo, tu sarai ancora più bella, vedrai, andrà tutto bene. Pensare quanto ne vuoi di questo sole, pensare quanto ne vuoi di questo amore mio. Un sorriso accenderai e sarai forte come forte tu sarai, e custodisci il nostro fuoco. Vedrai, 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 andrà tutto bene. andrà tutto bene. Andrà tutto bene.
Abbigliamento di Filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Della Gil, mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent.
Ben ritrovati ancora a RBN Cagliari, stiamo parlando di DPCM Libertà Negate. Faccio una domanda che mi è venuta in mente adesso, subito, visto che sabato partirò a Roma per una manifestazione io con alcuni ragazzi qua. E ci hanno già dato la notizia che in rientro faremo il tampone obbligatorio. È una cosa decisa appunto da Solinas, riguarda solo la Sardegna, il rientro in Sardegna. Cosa pensate voi di questa cosa? È possibile comunque non farlo oppure siamo proprio obbligati a farlo?
Allora, innanzitutto metto in evidenza il fatto che già la prima ordinanza Solinas al riguardo è stata impugnata. In particolare abbiamo due casi differenti, ovvero un'impugnazione che ha riguardato la scorsa estate, dove impugnare questo provvedimento è stato il governo, e questa impugnazione è stata prontamente accolta. La medesima narrativa è stata riproposta con un'altra ordinanza appunto più recente di Solinas, che ha visto tempestiva la nostra impugnazione con un ricorso speculare a quello di governo, ma appunto cambiati i tempi, cambia la festa e tuttora ci ritroviamo con questa ordinanza. Prima di risponderti in merito al tampone, voglio mettere in evidenza, avendo il polso comunque di quello che è il turismo italiano e non solo, e anche quello estero, che questa ordinanza sta boicottando in maniera forte ed esemplare quella che è l'accesso e la prenotazione dei turisti in Sardegna. È un vero e proprio danno per il turismo, perché tantissimi colleghi, nonché clienti, ma anche conoscenti che hanno le vacanze, hanno le case al mare in Sardegna, ma anche tutti coloro che abitualmente prendevano in affitto una casa, prenotavano le proprie vacanze presso le strutture alberghiere e amavano la nostra terra, vedono assolutamente pregiudicata la possibilità e hanno scelto di trascorrere le loro ferie altrove. Quindi chiaro è che il nostro mare in effetti viene messo in discussione, perché moltissimi turisti non vogliono assolutamente soggiacere a tale misura. Quindi non è vero che il turista si senta così maggiormente tutelato, ed è per questo motivo che molti stanno dirottando le loro vacanze al mare nel Salento, in Sicilia o altrove, e in tanti mi dicono se ci sono possibilità di ovviare, oppure mi dicono vabbè, quest'anno rinunciamo, magari vedremo per l'avvenire. Quindi questo è il polso della situazione. Diverso è il caso di chi si muove appunto per lavoro o anche per stato di necessità, che comunque non è esonerato da queste restrizioni. Quindi, rispetto alla domanda se si può rientrare nell'isola senza l'effettuazione del tampone, la risposta è questa. Come ben sappiamo, abbiamo tre diverse ipotesi, trascurando la questione relativa alla doppia inoculazione di trattamento, perché non è oggetto della domanda, prendiamo in considerazione la questione del tampone. Allora, il tampone può essere effettuato o prima dell'imbarco, rientrando appunto nell'isola, oppure entro le 48 ore successive dopo il rientro, ma si può anche optare per l'isolamento fiduciario. Specifichiamo questi due aspetti: uno relativo all'effettuazione del tampone, tampone che può essere molecolare o antigenico rapido, con il fatto che alcuni laboratori si sono attrezzati e stanno effettuando quello che è il tampone orale, ovvero in gola, non il tampone rinologico, che comunque sicuramente non è una misura di verifica piacevole, ma sicuramente molto meno invasiva rispetto a un tampone rinologico, un tampone nasale, perché ovviamente chi soprattutto si muove per lavoro si può ben comprendere che non possa effettuare uno o due tamponi alla settimana, rimanendo privo di conseguenze. Anche perché le indagini sono state portate avanti a riguardo, e quindi abbiamo anche documentazione che argomenta quelli che sono ad esempio i danni da esecuzione da tampone, danni meccanici e anche danni psicologici. Altra possibilità, appunto, abbiamo detto che è quella relativa all'isolamento fiduciario, che quindi presuppone che la persona si trattenga presso il proprio domicilio o il luogo dove stabilisce la propria permanenza, per prendere in considerazione appunto un periodo della durata di 10 giorni che consente, diciamo, l'isolamento. Non chiamiamola quarantena, perché altrimenti cadiamo in un altro scherzo cognitivo. Quarantena presuppone i 40 giorni, quindi si parla di isolamento fiduciario. Perciò sulla base della fiducia, laddove la fiducia venga violata, i provvedimenti sanzionatori stabiliscono una sanzione di natura amministrativa, quindi amministrativo-pecuniaria.
Ok, benissimo. Passiamo all'ultima domanda, visto che il tempo stringe. Durante il governo Conte si è spesso comparata la pandemia ad uno stato di guerra. Dal punto di vista giuridico è giusta tale equiparazione?
Ma allora, per quanto mi riguarda, assolutamente, diciamo che sotto un certo punto di vista, la situazione mi fa, pensare ad uno stato di guerra, ma uno stato di guerra nel senso che, io vedo appunto uno slancio da più parti verso una, sponda dittatoriale sotto alcuni punti di vista. Nel senso che noi abbiamo vissuto una compressione esagerata di quelle che sono le nostre libertà. Basti pensare appunto la caccia all'untore quando in situazioni appunto di normalità e di assoluta tranquillità venivano rincorsi coloro che andavano a correre al parco o in spiaggia. Abbiamo assistito a scene che veramente ci avrebbero fatto pensare che queste limitazioni della nostra libertà dovessero essere causate da un vero e proprio stato di guerra. La realtà è che più che altro, ripeto, sempre a mio avviso, ci siamo trovati noi italiani deboli, indeboliti di fronte a questa situazione, nel senso che, come stiamo vedendo ora più che mai, non eravamo assolutamente pronti per questa situazione. Stiamo scoprendo ora che non avevamo nessun tipo di piano per affrontare la pandemia e che la gestione della pandemia ha portato i suoi cattivi frutti, come abbiamo visto in tantissime situazioni. Per i quali già si sono attivate svariate procure della Repubblica. D'altro canto, a questo stato di guerra, diciamo, molto psicologico, non c'è stata una, dall'altra parte, non ci sono state misure che hanno comunque aiutato realmente gli italiani, a superare questa situazione. Abbiamo visto, svariate promesse legate a fiumi di denaro che avrebbero dovuto coprire i nostri imprenditori al fine di consentire di superare la crisi, ma poi all'atto pratico non abbiamo visto niente di tutto ciò. Le regole sono rimaste sempre le stesse, stato di emergenza da una parte, ma accesso al credito negato dall'altra. I soggetti che erano segnalati alla centrale dei rischi presso la Banca d'Italia non hanno avuto nessun tipo di aiuto, non hanno potuto godere appunto dei decreti e della liquidità messa a disposizione appunto per le imprese. Per cui se da un lato abbiamo vissuto uno stato di guerra, e dico dal mio punto di vista più che altro psicologico, dall'altra non ci sono stati, invece, appunto, non ci sono state delle misure forti per sostenere l'economia. La realtà è che, sempre a mio modesto avviso, ognuno di noi dovrebbe avere la ferma convinzione e volontà di uscire da questa crisi, anche perché se abbassiamo la testa, sono altri i soggetti che invece hanno, sappiamo perfettamente, un'economia forte e sono pronti a comprare appunto in modo anche delle volte spregiudicato immobili, attività, società e quant'altro. Per cui la chiusura appunto di questo intervento, di questo mio intervento, è volta a dire sommessamente ma con forza a tutti di non abbassare la testa e che appunto dobbiamo continuare a lavorare perché il paese poi lo facciamo noi. E se è possibile cerchiamo di scegliere chi ci governa, cercando sì di cercare le competenze, questo sicuramente, ma anche di cercare di individuare delle persone dotate di una certa sensibilità nel seguire appunto la crescita degli italiani come persone, perché non siamo numeri.
Perfetto, ottima risposta. Grazie mille. Facciamo un'altra pausa e poi ritorniamo per i saluti. Ascoltiamo i Bronson con la nostra storia. A tra poco. Rieccoci qua dopo la pausa musicale, abbiamo ascoltato i Bronson, RBN Cagliari come sempre, ormai abbiamo terminato la nostra trasmissione, le ore 20, niente, volevamo ringraziare i nostri avvocati che sono stati gentilissimi e ci hanno chiarito un bel po' di dubbi. Ovviamente le domande sarebbero state tantissime, ma purtroppo il tempo è questo. Magari faremo un'altra puntata sicuramente. Grazie mille, ci risentiamo giovedì prossimo. Vi passo gli avvocati per un saluto al volo.
Grazie a voi per averci invitato e aver dato voce al nostro pensiero. Rimaniamo di certo a disposizione anche perché la situazione è in continua evoluzione o involuzione. E in ogni caso noi teniamo d'occhio quello che è il dettato normativo con attenzione e costanza e vi riportiamo anche quelle che sono magari le richieste che riceviamo quotidianamente al fine di poterle esternare e rendervi partecipi di tutto. Grazie e buona serata.
Anch'io vi ringrazio, grazie appunto per lo spazio dedicato. con l'auspicio di poter organizzare un altro incontro coinvolgendo magari quelli che sono i big, quelli che io considero gli eroi, tra gli eroi del nostro tempo, tra i quali non posso far altro che ricordare Sergio Brammini. Vi ringrazio ancora, grazie per l'attenzione, buona serata a tutti.
Grazie mille a voi. Vi lascio con la nostra sigla finale, anche se giovedì degli Z0 Alfa, e vi rimandiamo a giovedì prossimo per RBN Cagliari. Ciao a tutti.